Capitolo XIV. Appena partiti dalla spiaggia Groiben, il professor Lidenbrock mi affidò il compito di scrivere il diario del nostro viaggio per mare. Dovevo prendere appunti sulla direzione del vento, sulla rotta percorsa, sulla velocità della zattera e su ogni altro piccolo insignificante particolare. Riporterò qui le parole che scrissi quotidianamente sul giornale di bordo durante l'incredibile traversata del mare Lidenbrock. Venerdì 14 agosto. Un vento costante da nord fa correre la nostra zattera velocemente sull'acqua. La temperatura è di 32 gradi. Verso mezzogiorno Hans prepara una lenza e si mette a pescare. Cattura strani pesci senza occhi che appartengono a una specie preistorica estinta da molti secoli. Scruto l'orizzonte con il binocolo in cerca di altri animali straordinari, ma non vedo nulla. Sabato 15 agosto. Mio zio è di cattivo umore. Osserva l'orizzonte con il suo cannocchiale e sbuffa per l'impazienza. «Sei arrabbiato, zio?» gli chiedo. «Arrabbiato? No. Ma sono stanco di navigare. Non sono venuto qui per fare una gita in barca. Ma devi ammettere però che lo spettacolo è straordinario. Ci troviamo su un vero oceano, simile in tutto agli oceani terrestri, salvo per il fatto che è al chiuso, in una caverna enorme, situata a migliaia di chilometri sottoterra. Non mi importa dove siamo. Mi sono proposto uno scopo e voglio raggiungerlo il prima possibile». Come tutti i sabati da quando siamo partiti, Hans ha ricevuto la sua paga. Domenica 16 agosto. Questo mare sembra infinito. Il professor Lidenbrock decide di misurarne la profondità. Lega una piccozza a una corda e la lascia cadere in acqua. Dopo averla recuperata, Hans ci fa notare che sulla piccozza ci sono enormi impronte di denti. In fondo a questo mare vivono dunque delle creature voraci come squali e forti come balene. Lunedì 17 agosto. Osservo la superficie dell'acqua con terrore per tutto il giorno e non riesco a togliermi dalla mente il pensiero che qualche feroce animale stia nuotando sotto di noi. Decidiamo di caricare le armi e di tenerle pronte in caso di pericolo. Martedì 18 agosto. Hans indica con il dito alcune sagome scure sotto la superficie dell'acqua. Sono creature marine straordinarie. Una lucertola gigante, un coccodrillo mostruoso, una balena dalle pinne enormi e un delfino con i denti aguzzi. Restiamo stupefatti, impauriti e immobili. Quei mostri hanno dimensioni soprannaturali e ciascuno di loro potrebbe spezzare la zattera con un solo morso. Stiamo per cambiare rotta, ma dalla parte opposta vediamo arrivare altre due bestie. Una tartaruga con gli artigli e un serpente con la pelle ricoperta di scaglie di osso. Siamo circondati. Io e lo zio Lidenbrock afferriamo le pistole, siamo pronti a sparare, ma Hans ci ferma. Gli animali in realtà non si curano di noi. E gli uni, davanti agli altri, si scrutano e si annusano. Sono creature nemiche e stanno per iniziare a combattere. Ora che sono più vicini alla zattera, ci accorgiamo che non si tratta di un branco, ma solo di due mostruosi animali. Uno ha la testa di lucertola con il corpo di coccodrillo, il dorso della balena e i denti del delfino. L'altro, invece, è un lungo serpente nascosto nella corazza di una tartaruga. Sono l'ictiosauro e il plesiosauro, i due rettili marini più feroci che siano mai esistiti. I due animali si avvinghiano l'uno all'altro emettendo versi spaventosi, combattono per qualche minuto e spariscono sott'acqua in un vortice di schiuma. Sembra essere tornata la calma. Ma qualche minuto più tardi il muso del plesiosauro riemerge. L'animale è ferito. si contorce con un lamento acuto, poi sparisce negli abissi per sempre. E l'altro? È tornato nella sua tana o sta per riapparire in superficie?
Mercoledì 19 agosto. Il vento che soffia con forza ci ha permesso di allontanarci dal luogo della battaglia. Non abbiamo avvistato altri animali. Anzi al timone, e mio zio, dimenticati i timori di ieri, è tornato il solito uomo irrequieto e nervoso. Giovedì 20 agosto. Intorno a mezzogiorno udiamo un rumore provenire da molto lontano. Sembra lo scroscio di un'enorme cascata d'acqua, ma lo zio dice che di questo non può trattarsi perché non ci sono correnti forti in quest'oceano. Dopo un altro quarto d'ora di navigazione, Hans richiama la nostra attenzione e ci indica uno zampillo altissimo che si innalza tra le onde. È una colonna d'acqua che, spinta in altezza, ricade con un rumore assordante. Subito pensiamo che si tratti di un altro animale marino gigantesco. Ma quale mostro può riempirsi la pancia di una tale quantità d'acqua e sputarla fuori così violentemente? Ho paura. Chiedo a mio zio di tornare indietro, ma lui è troppo curioso ed emozionato per darmi ascolto. «Geyser!» esclama Hans a un tratto. Non si tratta infatti dello spruzzo di un animale, ma di un geyser, simili a quelli dell'Islanda, che si innalza dal centro di una piccola isola. Tutto intorno ci sono dense nubi di vapore, perché l'acqua del geyser è bollente. Hai scambiato un isolotto per un mostro marino, Axel. Lo chiameremo dunque con il tuo nome, per fare onore al tuo coraggio, dice mio zio prendendomi in giro. Venerdì 21 agosto. Il tempo è cambiato. Lunghe scosse elettriche, simili a fulmini, si allungano tra la superficie del mare e il soffitto della caverna. Tra poco si scatenerà un uragano. Dobbiamo ammainare la vela, dico a mio zio. No! Al diavolo! Che le onde ci sommergano! Che la tempesta ci porti via! Ma che io veda finalmente la costa dall'altra parte di questo oceano! Il professore ha appena finito di sbraitare che un enorme temporale si abbatte su di noi, il vento aumenta, il mare si agita e siamo costretti a legarci alla zattera per non cadere in acqua. Hans regge il timone, con i capelli lunghi, agitati dall'uragano, e la sua solita espressione quieta e impassibile. Domenica 23 agosto. C'è un tale rumore di tuoni che non riusciamo a parlare tra di noi. Il buio ora è assoluto, salvo per i violenti fulmini che illuminano a tratti la caverna di una luce spettrale. Lunedì 24 agosto. Improvvisamente appare nell'aria un globo di fuoco che gira vorticosamente su se stesso, spinto dal vento. È il prodotto di uno sconosciuto fenomeno naturale ed è carico di elettricità. Si avvicina alla nostra zattera e rotola verso di me, ma io non riesco a spostarmi. Quello strano disco di fuoco ha calamitato tutto il ferro presente a bordo. Gli strumenti, gli utensili, le armi sono incollati come magneti al fondo della zattera e le suole delle mie scarpe subiscono lo stesso effetto. Alla fine riesco a liberarmi con uno sforzo violento, proprio nel momento in cui la sfera stava per afferrarmi e trascinarmi nel suo vortice. Infine si allontana e sparisce tra i fulmini. Martedì 25 agosto. La tempesta è passata e il mare è tornato tranquillo. Lo zio Lidenbrock, Hans ed io siamo esausti. A un tratto, tra il sibilo del vento, udiamo un rumore inatteso. Quello delle onde che si infrangono sulla riva. Facciamo appena in tempo a rendercene conto che la nostra zattera è sbattuta violentemente contro gli scogli. Qui termina il diario di bordo, avventurosamente scampato al naufragio.